Benvenuti, martedì 4 dicembre. Gli studi di Roma di Radio Voce della Speranza a prendere il testimone sull'intero network satellitare.
(06) 32 10 200 oppure 800 098 650 i numeri di telefono per contattarci.
Questo è lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive su cui c'è da riflettere o da ironizzare.
Siamo in collegamento con le stazioni del network radiofonico di Radio Voce della Speranza e quindi salutiamo Catania, Palermo, Sciacca, Gaeta, Roma, Firenze, Bologna, Forlì, Conegliano Veneto e poi gli amici di Radio Voce nel deserto di Ferrara e Rovigo e
ciao
naturalmente
tutti.
Anche coloro che ci ascoltano direttamente dal satellite o dai siti internet.
Certo.
Per scriverci indirizzate a Radio Voce della Speranza, Lungotevere, Michelangelo 7, 00192, Roma. Mentre per la posta elettronica, roma@radiovocedellasperanza.it. Adesso ascoltiamo la lettura del Salmo 86. Tendi l'orecchio, Eterno, e rispondimi, perché sono afflitto e bisognoso. Custodisci la mia anima, perché sono santo. Tu sei il mio Dio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, o Signore, perché grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, o Signore, elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare, e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Tendi l'orecchio, Eterno, alla mia preghiera, e sii attento al grido delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia avversità, perché tu mi risponderai. Non vi è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatto verranno a prostrarsi davanti a te, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Insegnami la tua via, o Eterno, e io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Io ti loderò, o Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome in eterno. Perché grande è la tua benignità verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal profondo Sheol. O Dio, uomini superbi sono insorti contro di me, e una torma di violenti cerca la mia vita e non pone te davanti ai loro occhi. Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, affinché quelli che mi odiano lo vedano e rimangano confusi, vedendo che tu, Eterno, mi hai soccorso e mi hai consolato. Davide implora con ardore il soccorso di Dio. Particolari sentimenti di fiducia e di pietà religiosa formano le espressioni di questo salmo, che è una preghiera quotidiana di ogni pio israelita e oggi di ogni cristiano. Il salmo offre all'anima e allo spirito la possibilità di una preghiera intima e personale in cui si esprime la vera realtà dell'esistenza, intessuta di miseria, di tribolazione, di angoscia, di tentazione, che però trova nelle perfezioni di Dio il motivo di una speranza incrollabile. Se siamo assaliti da tentazioni e da nemici, egli è Dio di bontà e di grazia, che ci risponde e ci libera. La sua misericordia è molto grande e lui troviamo una risposta a ogni domanda che affiora alla nostra problematica e malsicura vita. Il valore della preghiera non dipende né dalle sue parole né dalle sue formule, ma dal potere che ha di portarci verso Dio, di fare in modo che possiamo camminare con Lui. Infatti, quando preghiamo con i salmi, noi colloquiamo con Dio stesso. Siamo soli, noi e l'Onnipotente. E la preghiera del salmo vale molto perché traccia un itinerario spirituale che ci porta verso il sentiero di Dio. Allora abbiamo dei problemi che ci mettono alla prova, che ci schiacciano: una malattia, una crisi finanziaria, perdita di lavoro, rapporti familiari deteriorati, lutto, crisi di fede e quant'altro. Il Signore è pronto ad aiutarci. Quando noi chiediamo il suo aiuto, Dio è sempre pronto a risponderci, pieno di fiducia. Quindi chi prega si deve rivolgere al Signore, perché sa per esperienza che Dio è pieno di misericordia verso coloro che lo invocano. E la cosa straordinaria è che Dio interviene spesso anche quando noi non lo invochiamo. Ma stare insieme al Signore, pregare il Signore, significa autorizzarlo a intervenire nella nostra vita. Significa dirgli: sì, Signore, io voglio che tu partecipi della mia vita, io voglio deporre questi pesi che mi schiacciano e voglio camminare con te, voglio che sia tu a portare questi pesi, perché desidero ubbidire alla tua parola. Sei tu stesso che mi hai detto di liberarmi dai pesi. E noi questa liberazione la possiamo ottenere nel momento in cui camminiamo con il Signore, nel momento in cui smettiamo di contare sulle nostre forze e invece ci affidiamo alle forze di Dio. Allora, in questo salmo noi possiamo notare come dalla disperazione più perfetta si può giungere alla tranquillità dell'anima e dello spirito. E si tratta di un cammino nettamente tracciato che ognuno può riconoscere perché? Perché lo ha sperimentato, perché ha vissuto questo rapporto intenso con il Signore. Allora, quando noi abbiamo questo modo di vivere la fede e ci accostiamo poi ai salmi, i salmi ci commuovono. Perché? Perché ritraggono un po' la nostra storia. Quante volte noi chiediamo al Signore: Signore, rispondimi, Signore, aiutami, vieni in mio soccorso. E vediamo nel Salmo 86 che stiamo analizzando che per attirare l'attenzione di Dio, i migliori titoli da porre davanti non sono i meriti, come troviamo nella parabola del fariseo e del pubblicano, ma la povertà e l'infelicità. Versetto 1: O Signore, tendi l'orecchio e rispondimi, perché sono afflitto e bisognoso. E poi, solo in un secondo tempo, il salmista fa notare la sua fede e la sua speranza, non tanto per raccomandarsi a Dio, ma quanto per comunicare a Dio che lo attende, che aspetta il suo soccorso. E ancora, proseguendo nella preghiera, Davide dice che grida tutto il giorno e al Signore innalza tutto se stesso. E la preghiera non cade nell'oblio del nulla, ma incontra la bontà del Signore. E il dialogo si intreccia a un livello più profondo, possiamo dire simile a un crescendo sinfonico. E allora il salmista sa che Dio interviene con forza nella sua vita e quindi fa appello all'amore misericordioso, ed è consapevole del fatto che c'è più gioia nell'essere salvati per amore che nell'esserlo per pietà. Ed è a questo punto che, dimentico delle proprie sventure, ormai ha gli occhi rivolti solo a Dio che è il suo creatore. E la preghiera raggiunge l'apice dell'estasi, dell'intensità, quando l'amore fa perdere di vista ciò che si è chiesto. Allora, nel momento in cui il salmista prende coscienza di se stesso, non chiede più soltanto di essere aiutato, ma si preoccupa di venire iniziato al timore di Dio, al rispetto di Dio e alla lode. Ed è quella che cerca con tutto il cuore, perché il Signore lo guidi nelle vie della verità. Possiamo concludere questa breve riflessione con un versetto di un altro salmo. Signore, tu mi scruti, tu mi conosci, tu sai quando siedo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, oh Signore, la conosci già tutta. Ecco, questo è il tema centrale del commento. La vita dell'uomo è completamente aperta davanti a Dio. Lui solo conosce e scruta le profondità e gli abissi della vita umana e sa di che cosa abbiamo bisogno. E perciò solo da Lui possiamo ricevere la verità dell'esistenza. È solo guardando a Lui che noi possiamo capire le profondità della parola del Signore. E c'è questo ringraziamento, questa lode, che si esprimono con sentimenti di gratitudine. Perché? Perché il salmista guarda se stesso, non attraverso se stesso, scusate il gioco di parole, ma alla luce di Dio. Ecco, Davide sa che con il Signore la sua vita può essere completamente nuova, può essere completamente diversa. Davide mette sul piatto quelli che sono i suoi problemi, quelli che è il suo comportamento, e poi chiede al Signore di insegnargli la sua via perché io possa camminare nella verità, dice al versetto 11. Io ti chiedo, Signore, di intervenire, ti chiedo di insegnarmi la strada e ti loderò, e la lode nei confronti di Dio che ci permette di raggiungere delle alte vette, perché quando noi lodiamo il Signore non solo facciamo del bene al Signore, ma facciamo del bene anche a noi stessi, perché riconosciamo l'immensità e la grandezza del nostro Creatore. Vorrei proporvi di iscrivervi al corso biblico per corrispondenza o via email. La Bibbia Parla, un corso di studi della Sacra Scrittura per argomenti. Potete riceverlo gratuitamente chiamando lo 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. Mentre invece potete avere anche un tascabile sempre gratuito della serie Segni dei Tempi che ha per titolo Ascolta la parola, una lettera d'amore per gli abitanti della terra. Ecco, un libro piccolo, anche questo tascabile, vi dicevo, che vi permette veramente di entrare in contatto con la parola del Signore. Ascolta la parola, 800 098 650 oppure 06 32 10 200. E attraverso la parola del Signore la nostra vita può assumere una nuova direzione, la nostra vita può essere una vita esuberante, come dice Gesù stesso. Ascolta la parola.
E questo è lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive, su cui c'è da riflettere o da ironizzare. Abbiamo riflettuto insieme a Carmen su questa pagina della scrittura, su questo salmo. Facciamo una breve pausa musicale dal titolo Chosen, prescelto, prescelto per essere il testimone di Gesù, per testimoniare della sua parola, della sua azione nella mia vita. E ritorneremo subito dopo con un po' di ironia.
Thank you.
Ed eccoci qui con la rubrica delle stranezze, quelle storiche. Partiamo dal 4 dicembre del 1791, quando Wolfgang Amadeus Mozart termina la stesura del suo Requiem, morirà purtroppo il giorno successivo. E nel 1952 la parola smog entra nel dizionario inglese, formata da due parole che descrivono ancora oggi un fenomeno tipico: smoke, quello del fumo, degli scarichi, delle fabbriche, delle auto, eccetera, particolarmente a Londra, e poi da fog, che significa nebbia, quindi smog, fumo e nebbia insieme. E a proposito di fumo, il 4 dicembre del 1985 la città di Dallas, il primo grande centro americano in cui viene istituito il divieto di fumo, di fumare le sigarette nei ristoranti. E concludiamo questa carrellata di stranezze, cose particolari, eccetera, del 4 dicembre con il 1999, inutile attesa di segnali da Marte dalla sonda Mars Polar Lander, quasi certamente andata distrutta. In furia la polemica sul fallimento di un progetto da 165 milioni di dollari. E il nostro Atti, l'assistente di studio, cosa dice Attila? Ah, saranno stati i marziani che l'hanno fatta sparire, vabbè. E auguri a tutti voi che festeggiate oggi 4 dicembre il vostro compleanno. Ci sono dei personaggi famosi, celebri, eccetera, nati sempre in questa giornata, a partire da Cavallo Pazzo, capo degli indiani Pelle Rossa, nato nel 1849, poi ancora nel 1866 il pittore celeberrimo Vassili Kandinsky con il suo stile così particolare, 1892 Francisco Franco, caudillo de España, come si diceva, il dittatore spagnolo. E poi ci piace ricordare particolarmente, abbiamo visto le sue imprese sportive da piccolissimi, ecco, nel 1963, 4 dicembre, la nascita di Sergei Bubka, atleta salto con l'asta, record mondiale. E ci fermiamo per qualche momento con i colleghi della redazione giornalistica e il giornale radio. A dopo, restate con noi.
Sono le 9 e 25 minuti. RVS Notizie. Buona giornata dalla redazione. In apertura alla cronaca c'è anche Vincenzo Santapaola, figlio del boss detenuto Nitto, tra i 70 appartenenti a Cosa Nostra arrestati in una vasta operazione antimafia dei carabinieri di Catania. Ipotizzati reati di associazione per delinquere, rapine, estorsioni e traffico di droga. Per gli inquirenti, proprio il primogenito di Santapaola avrebbe assunto le redini del clan egemone nel capoluogo etneo e vicino ai corleonesi di Rina e Provenzano. Nelle perquisizioni ritrovati numerosi pizzini e il libro mastro che portava estorsioni e stipendi agli affiliati. La politica e il dialogo sulle riforme accende il dibattito. Ieri l'Udeur ha espresso i malumori comuni un po' a tutti i piccoli dell'Unione, preoccupati di un eventuale asse PD Berlusconi. Nessuna minaccia, ha detto il ministro Mastella, ma occorre un chiarimento. Un vertice si farà al più presto, era scontato e necessario, ha ammesso Romano Prodi, ma rassicura il premier, siamo nella fisiologia dei rapporti di maggioranza.
Senza che ci sia nulla né di drammatico né di patologico. i grandi problemi si discutono insieme.
Dialogo difficile anche nel centrodestra. I nodi Fini e Casini sull'iniziativa unitaria di Berlusconi deve aggiungersi quello di Bossi. Non credo proprio che chi non andrà con lui resterà nell'isolamento, ha detto il leader della Lega. Un coro unanime, quello degli alleati. Dialoghiamo, ma nessuna annessione. Secondo i centristi, il Cavaliere dovrebbe smetterla con il mito dell'autosufficienza. Il segretario UDC Lorenzo Cesa.
Si governa un paese con gli alleati che la pensano allo stesso modo, che condividono programmi, che possono magari condividere la difesa di valori comuni.
Dall'estero è scontro tra la CIA e la Casa Bianca. L'intelligence americana riduce la portata del pericolo nucleare iraniano, mentre l'amministrazione esorta ad aumentare la pressione diplomatica. Per il coordinamento delle agenzie di spionaggio, l'Iran avrebbe sospeso lo sviluppo di armi atomiche nel 2003, almeno fino alla metà di quest'anno. E se il gruppo del 5 più 1 sta definendo una nuova risoluzione per inasprire le sanzioni, dalla Repubblica Islamica si apprende dell'espulsione dell'ambasciatore canadese. Torniamo in Italia. La finanziaria, vertice di maggioranza stamane alla Camera, dopo quello di ieri che non è bastato a risolvere i contrasti. L'Unione cerca di serrare le file, i capigruppo debbono concordare un'impostazione comune prima di avviare la maratona. Sulla manovra pendono oltre 6.000 emendamenti e 2.800 del centro-sinistra. Intanto è quasi certo che anche nel 2008 ci sarà un incentivo alla rottamazione delle auto, da trovare per una sintesi tra gli obiettivi ambientali e quelli economici. Donatella Zingone, moglie dell'ex premier e ministro Lamberto Dini, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta mediante falso in bilancio a conclusione del processo sulla vicenda del fallimento della società Sidema. La pena è stata condonata per effetto dell'indulto. L'accusa aveva chiesto 4 anni. I difensori annunciano appello, assoluzione invece per una seconda ipotesi di bancarotta preferenziale e sospesa una pena accessoria di 10 anni di interdizione da cariche societarie. Voltiamo pagina. Un piccolo spacciatore di provincia che amava le auto di lusso e che dopo la strage di Erba non ha esitato a sfruttare la morte di moglie e figlio, diventando una sorta di personaggio mediatico. E questa l'immagine di Azuz Marzouk che emerge dalle intercettazioni che corredano l'ordinanza di custodia nei confronti del tunisino arrestato per spaccio di droga, attualmente in carcere. Oggi l'interrogatorio di garanzia per l'avvocato Roberto Tropen Scovino. Marzouk è sereno e consapevole che si sta facendo più rumore del dovuto.
Ho rivisto con lui adesso le 6-7 intercettazioni a cui si fa riferimento e nessuna di queste dice niente che possa far pensare che abbia spacciato droga.
Lo sport, calcio, alla ripresa del campionato dopo le feste natalizie, le gare di Serie A e B si chiuderanno con il cosiddetto terzo tempo, una tradizione mutuata dal rugby, quella del saluto tra le due squadre, applicata già in Serie D anche verso il pubblico. Lo ha deciso il Consiglio di Lega, che predisporrà un cerimoniale per sottoporlo all'approvazione delle 42 società, comunque tutte favorevoli. Tommaso Ghirardi, presidente del Parma.
Il rugby dà degli esempi di sportività che noi non abbiamo e perciò sarebbe in maniera molto costruttiva prendere spunto, prendere esempio da quegli sport che hanno dei valori forse oggi superiori ai nostri.
Apprezzata dunque l'iniziativa della Fiorentina al termine della gara con l'Inter, a maggior ragione dopo la sconfitta subita dai Viola. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
RVS Notizie.
Se vuoi riascoltare una selezione dei migliori programmi di RVS con approfondimenti sull'attualità, la salute, la fede cristiana, le associazioni di volontariato, visita il sito internet radiovocedellasperanza.it. Potrai anche iscriverti gratuitamente al servizio di podcasting e ricevere automaticamente sul computer i tuoi programmi preferiti. Ricorda, radiovocedellasperanza.it, perché tu sei importante.
Martedì 4 dicembre, lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive, su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, 06 32 10 200 oppure 800 098 650, i numeri per contattare la nostra redazione. E continuiamo con un po' di ironia e con un paio di notizie che abbiamo selezionato appositamente per voi dai quotidiani di oggi. Partiamo con una radio da cani, così come l'ha definita il nostro Attila, il nostro assistente di studio. È una radio su internet dedicata proprio agli amici a quattro zampe, ai cani ed anche ai gatti. Varie rubriche che si possono seguire, guardare ed ascoltare proprio sul sito internet di una delle maggiori, più diffuse riviste in edicola che riguardano l'argomento. La prima radio di questo genere in Italia, dopo esperimenti andati a buon fine, andati alla grande negli Stati Uniti d'America. E a volte ci capita qualche disavventura, quella di dimenticare, soprattutto nei grandissimi parcheggi dei centri commerciali dove ci sono migliaia e migliaia di posti eccetera, di dimenticare dove abbiamo lasciato la macchina. Come dici, Attila? Ah, è successo a te in maniera particolarmente seria? Non trovavi la macchina e quindi... hai aspettato la chiusura del supermercato, che andassero via tutti, e finalmente l'hai vista lì in mezzo al deserto del parcheggio. Vabbè, adesso per risolvere questo tipo di problemi c'è un gadget tecnologico che farà parlare le auto, È un apparecchio che sfrutta un altoparlante sotto il cofano della macchina, che una volta azionato da un telecomando a distanza urla al proprietario le istruzioni per raggiungerla. Come dire: oh, sto qua, ecco. L'avessi avuto, Attila, Vabbè, e poi attraverso un sistema satellitare il guidatore potrà vedere sul proprio telecomando la posizione dell'auto e il percorso da fare per arrivarvi. Benissimo. Bene, ci fermiamo adesso, ci spostiamo ancora su tematiche di tipo spirituale con la registrazione di un culto, di una predicazione effettuata presso la chiesa avventista di Roma Casilina, e ci sarà il pastore Duilio Darpino che parlerà di un tema molto importante sullo Spirito Santo. 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza o per email, e se volete anche il libro Ascolta la Parola, libro tascabile per approfondire le sacre scritture. E adesso il culto.
Il tema di oggi, battesimo dello Spirito Santo, di oggi ha un titolo: Gesù e i doni dello Spirito Santo. Qual è quindi la questione o le questioni che vogliamo ritrarre da questa meditazione? Innanzitutto, che Gesù, e diremo come, è colui che ci dona la grande promessa del Padre, che è appunto lo Spirito Santo. E l'altra cosa, che lo Spirito Santo ci offre dei doni, e diremo che non è vero, lo Spirito Santo non può offrirci dei doni, perché non è che lo Spirito Santo, essendo Dio, essendo puramente spirituale, non è come noi, diviso tra ciò che siamo e ciò che possiamo fare o ciò che abbiamo. Iniziamo nella lettura di San Paolo. Parla di doni e parla di 9 doni. In realtà i doni dello spirito sono infiniti e variano a secondo le circostanze della nostra vita e anche della nostra situazione attuale e del nostro carattere, delle nostre qualità. Comunque, così possiamo dire che l'Apostolo Paolo ci parla di doni che riguardano la conoscenza e sono la sapienza. La sapienza è sapere, gustare ciò che appartiene a Dio. Non è solo conoscere, ma saper gustare come il sale nelle vivande che dà un sapore. Poi la conoscenza, poi un dono abbastanza difficile ad essere compreso, il discernimento degli spiriti. Poi abbiamo doni che riguardano l'azione e tra questi doni Paolo mette la fede. Mi direte, ma la fede non appartiene al credere, alla conoscenza, perché allora un dono per l'azione. Vedete, la Bibbia, e forse anche fino a un centinaio d'anni fa, tra di noi neppure ci ponevamo il problema se credere o non credere. La fede è fiducia e la fiducia produce in noi la tenacia nella via di Dio. Quindi la fede e fiducia è qualcosa che riguarda il nostro agire. Poi i miracoli, le guarigioni. Poi ci sono dei doni che riguardano la parola, il parlare, la profezia, il poter parlare al posto di Dio. La nostra sorella White ci ha parlato in nome di Dio. Poi il dono del parlare in lingua, altri dicono in lingue, il dono di interpretare coloro che parlano in estasi. Ecco, 9 doni indicativi, perché in realtà, dicevamo, i doni sono molti, sono infiniti, come infinito è lo Spirito Santo. Ora arriviamo alla domanda: Gesù e i doni. C'è una particolare azione di Gesù che ci porta a ricevere lo Spirito Santo e quindi i suoi doni. Cristo risorto ed asceso al cielo ha mandato lo Spirito Santo e ha distribuito doni agli uomini. E l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, al versetto 7, ci dice: a ciascuno di noi è stata data la grazia, lo Spirito e la sua grazia, secondo la misura del dono di Cristo. Ecco, è Cristo che ci dona lo Spirito Santo. Ora mi potrete domandare, ma lo Spirito Santo è una persona? Anche l'ultima volta ci siamo fermati molto a dire questo. E come si può donare una persona? Gli antichi romani avevano gli schiavi e li donavano. Ti dono 4 schiavi, ti dono 2 schiavi. Però capivano, erano maestri nella giurisprudenza, nel diritto, capivano che una persona non può essere donata. E allora cosa hanno trovato? Hanno detto: gli schiavi, una volta che sono schiavi, non sono più persone, ma sono una res, sono una cosa. E per questo te la posso donare. Ora, lo Spirito Santo certamente non è una cosa, è una persona, ed una persona divina. Quindi quando diciamo che Cristo ci dona lo Spirito Santo, dobbiamo capire bene cos'è questo donare. Non è che Gesù c'ha lo Spirito e ce lo dona. Chi è Gesù? Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo. Gesù è uomo, ma è anche Dio, no? Ecco che allora, proprio perché è Dio e uomo, Gesù diventa il tratto d'unione, diventa il ponte tra Dio e l'umanità. È il vero pontefice, non è pontefice quell'elegante signore che è Trans-Tiberi, no? Che è al di là del Tevere. L'unico pontefice è Cristo Gesù. Cristo Gesù, proprio perché Dio è uomo, è il ponte tra la divinità e l'umanità. Anche il Padre viene a noi attraverso il Cristo e lo Spirito Santo viene a noi attraverso Gesù. In questo senso Gesù ci dona lo Spirito Santo, perché Lui è il ponte, perché Lui è il tratto d'unione tra la divinità, tra lo Spirito e la nostra umanità. Ecco, c'è un versetto di un salmo che probabilmente non parla proprio dello Spirito Santo, ma che ci può aiutare. Al Salmo 46, il versetto 4, 46, 4. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Il ruscello possiamo rappresentarlo come lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo come un ruscello, anzi è una valanga di acqua che ha dei ruscelli, che sono i doni. E Cristo è la roccia da cui zampilla l'acqua, che è lo Spirito Santo. Ora, un altro problema che ho capito ora in pensione, perché si ha più tempo per studiare e per riflettere e per pensare. E mi sono domandato, ma i doni, lo Spirito Santo, certamente lui non ce li ha, perché essendo spirituale non ha qualcosa da darci, è una unità, una unicità, neppure è come Fra Caldino che porta la bisaccia dove dentro ci sono i doni, li prende e li distribuisce agli uomini. Allora, cosa sono i doni dello Spirito Santo? C'è solo la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E più questa presenza è viva, più questa presenza è da noi accettata, da noi voluta, da noi desiderata, più apriamo il nostro cuore al suo essere, all'essere dello Spirito Santo nella nostra vita, più lo Spirito agisce dentro di noi. E spinti da questa azione, noi manifestiamo dei doni che vengono dallo Spirito Santo. E lo leggo qui, come ho cercato di sintetizzarlo: i doni dello Spirito Santo che Dio distribuisce a ciascuno dei suoi figli sono costituiti da quella particolare attività dello Spirito che si manifesta per mezzo di noi. I doni quindi in qualche modo siamo noi a creare, a svilupparli, ma li sviluppiamo perché mossi, perché fatti agire interiormente dall'azione potente dello Spirito Spirito Santo dentro di noi. Ci ritorneremo in qualche modo. I doni dello Spirito affinché sussistano dentro di noi e noi possiamo avere la capacità di manifestarli, c'è bisogno dei frutti dello Spirito Santo. E questi frutti avvengono dentro di noi quando noi permettiamo allo Spirito di agire nella nostra vita, non solo, ma noi agiamo soltanto spinti, mossi dallo Spirito Santo. E quali sono i frutti dello Spirito? Sono la gioia, la libertà, la potenza. Ed ecco un indicatore per noi che ci dice se stiamo lavorando nella Chiesa, ma anche nella società, mossi dallo Spirito Santo. Se noi abbiamo nel nostro cuore la gioia, se noi abbiamo la serenità, se noi abbiamo la pace, se noi non c'è lo spirito di contesa, se noi non c'è la volontà di scavalcare gli altri, allora vuol dire che noi nella nostra attività nella Chiesa, ma anche fuori, siamo mossi dallo Spirito di Dio. Ed è importante questo. Essere mossi nella nostra attività dallo Spirito di Dio, perché possiamo anche diventare molto bravi e ricevere il plauso delle persone. Ah, quello è un maestro di pastorale, però se la nostra azione non è spinta, non è aiutata, non è mossa dallo Spirito di Dio, diventiamo dei cembali, dice Paolo, dei cembali sonanti. Agire con lo Spirito e mossi dallo Spirito, una verità che va imparata. Non bastano i libri, anche tanti libri, io amo i libri, però non si impara tutto dai libri. C'è una teologia superiore, una teologia che non tocca la nostra intelligenza. Certo, ci vuole anche quella, ma c'è la teologia del cuore, la teologia che è qualcosa di prezioso, di personale, di totalmente nostro, che si impara con il contatto diretto con il Signore. È la teologia sviluppata più dal cuore, dal sentimento, dallo stupore, dalla meraviglia che dalla intelligenza. Ora una domanda così, molto breve. È necessario conoscere il dono o i doni che lo Spirito ci dà? Sì, qualche volta ho assistito a delle riunioni anche fuori della nostra Chiesa in cui si cercava il dono, ma non è importante, perché ciò che è importante non sono i doni, ma è il donatore. Essere uniti al donatore, essere uniti a Gesù e alla promessa del Padre, allo Spirito Santo, e tutto il resto verrà dato come un sovrappiù. C'è qualche riferimento biblico a quello che abbiamo detto? Ci fermiamo soltanto proprio alla prima parte di ciò che abbiamo letto nei versetti di introduzione, cioè Prima ai Corinzi, capitolo 12, dal versetto 4. Cosa ci dice Paolo? Vi è diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi è diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Allora l'importante nella nostra vita spirituale non è avere questo o quell'altro dono, ma è avere lo spirito che viva dentro di noi. È necessario che noi lasciamo lo spirito operare in noi, che noi non facciamo morire lo spirito nella nostra vita. Qual è la ragione della esistenza dei doni? Il fine, lo scopo di questi doni è quello di nutrire, di edificare la Chiesa, di mantenere uniti i credenti con un vincolo di genuina unità spirituale. E anche qui ci viene in aiuto l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 4, al versetto 12, Efesini 4, 12. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini formati all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ecco allora una preghiera che possiamo rivolgere a Dio, al Padre, a colui che ha fatto la grande promessa dello Spirito Santo. Signore, aiutami ad avere un cuore contrito ed umiliato, che ha tagliato tutti i ponti con il peccato. Non significa che non pecchiamo più, siamo povere creature e possiamo sempre peccare, ma abbiamo tagliato i ponti con il peccato, cioè ci siamo separati con la nostra volontà dal peccato. Abbiamo capito che il peccato non è per noi, ma è contro di noi. E dobbiamo tagliare questi ponti, perché tra lo Spirito Santo e il peccato c'è incompatibilità, affinché tuo Dio possa riversare su di me il tuo spirito, affinché dei doni si manifestino nella mia vita. Ecco, tu mi dai lo spirito, io lo accetto con tutto il mio cuore, io lo desidero, questo spirito che trasformi davvero la mia vita. E allora che cosa succederà? Nella mia vita si manifesteranno i doni dello Spirito Santo, i doni di Dio, i doni del Figlio di Dio. E arriviamo alla conclusione, sempre con le parole di San Paolo. San Paolo era un uomo d'azione e io penso neppure, almeno così spontaneamente, tanto umile, però aveva capito la verità delle cose. E che cosa dice? È vero, i doni sono qualcosa di mio, sono qualcosa che io manifesto per la potenza dello Spirito che è dentro di me. Ma questi doni dove li tengo? Ve lo ricordate? Dove li tengo? I doni stanno dentro dei vasi di coccio, e i vasi di coccio, basta che urtano l'uno con l'altro, si spezzano. Ecco che voleva dirci Paolo. Sì, è vero, i doni sono miei in qualche modo, perché ho accettato il tuo spirito, Padre, e lo spirito ha prodotto dei doni nella mia vita, e Paolo ne aveva tanti, però questi doni io li tengo in vasi di coccio, per dire io non sono niente, sono coccio che mi posso spezzare e rompere momento per momento. Abbiamo questo tesoro in vasi di terra, perché affinché, continua Paolo, l'eccellenza della potenza che è in Dio si manifesti in me e non la mia potenza. E ancora continua, e con questa frase chiudiamo molto volentieri: mi glorierò delle mie debolezze. Sì, perché quelle sono mie, quelle mi appartengono, ma proprio perché io mi glorio delle mie debolezze e riconosco la mia debolezza, io so che tu interverrai con la tua potenza nella mia debolezza e la potenza del Cristo riposi in me ora e sempre.
Molto profonde le riflessioni che abbiamo ascoltato a cura del pastore Duilio D'Arpino, e proprio perché abbiamo sentito dell'importanza dello Spirito Santo, volevo regalare a tutti voi che ce ne fate richiesta il tascabile della serie I segni dei tempi, che ha per titolo Siate ricolmi di Spirito Santo. Per riceverlo, ripeto gratuitamente, potete chiamare lo 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. Siate ricolmi di Spirito Santo. Naturalmente è sempre possibile iscriversi al corso biblico per corrispondenza o via email La Bibbia Parla, un corso di studio della Bibbia per argomenti. 06 32 10 200 oppure 800 098 650.